Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Elatan Noub di Marcello Fois.
Dopo le lasagne, arriva il cotechino. Elena abbassa gli occhi. Non è che le piace il cotechino, ma l'ha chiesto perché le ricorda le feste, i Natali e i Capodanni di quando era bambina, e il padre. Si chiamava Anselmo, un pezzo d'uomo, pace all'anima sua, le tagliava la parte più buona, quella centrale, e la ripuliva dal budello mucoso mettendola nel suo piatto. «Ecco, per la mia principessa!» diceva. Efisio il cotechino non lo mangia. Quando lei l'ha ordinato per entrambi si è limitato a tacere. Ce l'ha nel piatto. Questo è un fatto. E non ha voglia di mangiarlo. Questo è un altro fatto. Beve, però. Ha dato fondo alla caraffa da mezzo litro di sfuso rosso frizzante. Forse per intontirsi. Forse per non essere costretto a incrociare lo sguardo della donna seduta di fronte a lui. Si limita a guardare il fondo del bicchiere appena vuotato, contraendo lentamente le mascelle bluastre. Eppure si è rasato da 3 ore. Un vino che non gli assomiglia, pensa Elena. Efisio non è frizzante. Sarebbe stato meglio un vino fermo, dal sapore solido, di quelli corposi, non questo vino che gratta le papille e scivola via. Qualcosa più vicino al suo modo di essere, insomma. Comunque, le malattie sembrano volersi prendere le ferie anche loro. Nelle corsie d'ospedale, per esempio, si respira un Natale dimesso, quasi tranquillo. Magari per morire si muore anche in quella notte lì, ma tutto sembra più discreto, più naturale. È possibile pensare cose del genere? Per come sono stato educato io, pensare cose del genere è in certo modo già un peccato. Comunque, si tratta del fatto che stamane le suore del reparto hanno fatto una piccola cerimonia per l'accensione dell'albero di Natale. E l'hanno fatta come se ciò volesse dire solo che era festa, non che per la maggior parte dei degenti quello era probabilmente l'ultimo Natale, le ultime luminarie che avrebbero mai visto. Visto direttamente, intendo, perché, per come sono stato educato io, dopo la morte, non è che si smette di vedere la sorte di questo mondo. A me l'hanno raccontata, che dopo morto si ha una coscienza perfetta di ogni cosa, ma non so dire se ciò rappresenti l'inferno o il paradiso. Me lo sono chiesto continuamente in questo anno di avanti e indietro dal reparto oncologico dell'ospedale. Da quando Caterina si è ammalata? Ma che dico un anno? Sono 11 mesi, 9 giorni, 6 ore, 12 minuti e non so quanti secondi dal momento preciso in cui ho guardato in faccia il medico. Io non ho nemmeno chiesto come vanno veramente le cose. La faccia del dottore diceva tutto. Un anno, al massimo 15 mesi. Ecco. Il resto che senso ha? Conosco persone che fanno no con la testa e pensano che lo stronzo figlio di puttana del medico sta sbagliando. Perché lo stronzo figlio di puttana del medico c'ha la sua bella macchina, la sua bella famiglia e non vede l'ora di liberarsi dal camice per andarsene a fare la settimana bianca. E allora dice cose tipo un anno, al massimo 15 mesi. E lo dice come se fosse un maledetto atto burocratico, come se fosse una risposta negativa dell'ufficio del catasto. Io però ho pensato che magari anche la mamma o la moglie di quel medico è morta di cancro. Magari proprio la mamma, quando lui era ancora un bambino, e così lui ha deciso che sarebbe diventato medico per non far soffrire altri bambini o altre persone come stava soffrendo lui. Così l'ho guardato provando a fargli capire che sapevo perfettamente quello che stava provando in quel momento. E lui mi ha guardato con lo sguardo di chi capisce e non capisce. Poi magari pensa. Ecco uno che non vuole confrontarsi con la realtà nuda e cruda. Gli ho appena detto che sua moglie probabilmente non arriverà al prossimo Natale e lui mi guarda come se gli avessi detto che l'operazione è andata benissimo e nel giro di qualche giorno si sistema tutto. Elena sa bene che cosa è successo. È successo che non è stato per niente facile allevare una bambina senza padre, da sola a 16 anni. La sua Caterina, eppure è cresciuta e si è fatta bella.
Oh God, if you can hear my prayer.
E mentre il fisio parla col medico, lei, Elena, se ne sta per conto suo a guardare che bei lavori sanno fare queste suore con la carta velina. Lei ne conosceva una di suora che aveva le mani d'oro col ricamo era imbattibile, cose che non si potevano nemmeno immaginare, con reddito, vagliati che erano solo da vedere e certe tende fatte a traforo, una meraviglia. E ora questi festoni. Elena li guarda e immagina le mani candide, le colombelle che li hanno così abilmente ritagliati. Tutta la corsia è come l'interno di un pacco per balocchi, come entrare in una nuvola soffice. Ma un po' fa tristezza che a guardarlo bene tutto questo addobbo natalizio assomiglia al set di una pubblicità. Comunque, lei se ne sta da parte. Guarda il fisio che guarda il medico. È più basso del dottore, infatti questo si deve ingobbire un poco per guardarlo negli occhi. Certo, per dirgli quello che ha da dirgli. Comunque, stanotte non si muore. È la notte della vigilia. Non si muore. Elena non vuole sapere nient'altro. A lei è inutile stare a dirle cose del tipo «è meglio che smetta di soffrire, oppure stanno peggio quelli che restano, oppure prima se ne va e meglio è». A lei no, non queste cose. Lei la vita ce l'ha addosso come una pelle. Per lei la vita è calcare questa terra, avere un peso, succhiare di quest'aria. Per lei cambia esserci o non esserci. Nella sua testa il ricordo è come l'oblò di una lavatrice che giro dopo giro cancella le cose, cancella le macchie, cancella lo sporco. Ecco, a lei la vita le sembra come lo sporco e la morte come il pulito. La morte le sembra come tutta quella sofficità di festoni che mani colombelle hanno ritagliato con cura e poi sistemato nella corsia con scritte argentate effetto neve. Buon Natale, buon anno. Per lei la morte è linda come il camice del medico che parla con Efisio. Ah, la memoria che vince la morte. Per Elena è solo un modo per consolarsi, come abbuffarsi di cioccolato quando si è troppo tristi. A volte si guarda intorno e circondata da un polo nord di carta velina e cotone. Quasi l'addobbo di una comunione come se la ricorda lei da bambina, con tutte le sposine e le manine colombelle di pizzo. Ah, il ricordo dell'infanzia che ti salva dalla morte. Per Elena non è il ricordo a salvare, semplicemente perché niente salva quando si cade in quel gorgo e il risucchio ti tira giù. Caterina pare non respiri. A Elena viene in mente delle volte che si chinava a sentirle il respiro mentre dormiva nella culla e lei pensava «è morta, la mia bambina è morta, non respira». Così si avvicinava, si piegava sino a sfiorare con le sue labbra le labbra della bambina, a sentirne il respiro di latte caldo, che poi con quelle stesse labbra aveva controllato la temperatura ed erano meglio di qualunque termometro. Poteva stabilire il grado di febbre al millesimo, 38,3 oppure 37,9 o peggio, 37,2. Quella maledetta, quella febbriciattola sottile da colpo d'aria, da tonsille infiammate, da catarro nei bronchi e via aerosole, via antibiotici. Tutto con quelle labbra. Ah, la morte che arriva ma non rispetta la fila. Per Elena. Questo è successo, che dopo 3 anni di matrimonio e 2 aborti, alla povera Caterina hanno trovato un tumore maligno nell'utero. Allora avevano detto di portarla a Bologna, ma in fisio, come faceva? Poteva lasciare il lavoro? Il medico sa di una fragranza mai sentita, come una specie di santità lieve, mentre piega il volto angelico e maschio di San Michele alla quinta ora di corsia. Organizza un sorriso per farsi largo tra le ciglia foltissime di quel marito che non implora, quasi non chiede. Solo pare pensare. Solo pare un pellegrino davanti alla statua marmorea del santo. Ma poi non è detto che sia marmo tutto quel biancore e lucore. Potrebbe trattarsi dell'emanazione naturale dell'incorporeo che si beve la luce e poi la diffonde cotonosa dalla noce mistica. Quel marito non chiede il miracolo. La donna seduta più in là, la madre, pare implorarlo a ogni sguardo. Ma è la vigilia. Oggi non è giorno di miracoli, che ne dica la televisione. Oggi sarebbe un giorno per la buona morte. Così, quanto resta da dire è consigliare che vadano a mangiare qualcosa, che provino a santificare l'attesa, che si facciano il regalo di una tregua. Tanto per stanotte non si muore. Il medico riprova col sorriso. Il marito risponde con un cenno del labbro. Restano secondi lunghissimi uno accanto all'altro finché il santo guaritore non raddrizza il collo per congedarsi. Mentre va via, sente lo sguardo dell'uomo appiccicato alle spalle, ma non si volta. Guarda sopra di sé i festoni leggeri fatti a ritaglio che sembrano ricami. Queste suore. Ma sarà a norma questa roba, tutta questa carta appesa al soffitto? L'alberello di Natale, appena inaugurato, sembra soffrire di brevi attacchi di piccolo male. C'è tutto lo scattare convulso delle luminarie e anche la schiuma, a mo' di neve sui rami. Queste suore. Niente. Sussurra la Elena. Si sono abituati a parlare a bisbigli nelle corsie d'ospedale. E fisio fa cenno di no. Parla, accendi. Ma è un bravo ragazzo, è un gran lavoratore. Lo sai cosa diceva mio padre? Insiste lei. A tavola senza mangiare, a letto senza dormire, sono 2 cose da morire. Questa volta lui sorride. Ha certi denti quando ride. Efisio se n'è rimasto lì in piedi per un po'. Voleva vedere se il medico si sarebbe voltato a guardarlo prima di sparire dietro l'angolo del corridoio. Forse piangere, implorarlo, avrebbe dato un senso alla sua giornata. Magari a urlare, buttare tutto all'aria, poi uno si sente più leggero. Mai fisio leggero. Mai. Lui addosso c'è il peso di secoli. Per lui, dice tutto, il silenzio. Che parla, anche quello. Ma bisogna saperlo ascoltare. Per lui il silenzio è come una persona che ti guarda sempre, che non ti toglie mai gli occhi di dosso nemmeno quando sei in bagno, nemmeno quando stai facendo le cose più vergognose che si possono fare. Se rubi, per esempio, il silenzio ti guarda e non fa niente se non parla. Il punto non è che possa riferire a qualcuno quello che fai. Il punto è che ti guarda e gli occhi del silenzio sono tremendi. Non sono amabili come quelli del dottore, che invece ha parole per dire le cose. Ma una moglie bella, di 27 anni, consumata da un cancro all'utero, come si dice? Come cazzo si pronuncia? E poi tutto il resto, tutto tristemente impronunciabile. Anche lì l'ha seguito il silenzio, nelle ore di disperazione e di solitudine, e anche nei momenti di sfogo, e nella debolezza dello spirito, della carne, sempre l'ha guardato il silenzio, in silenzio. Forse quel medico dei telefilm ha ragione sul fatto che stare lì fa più male che bene. E allora si muove, Fisio, si muove verso Elena. «Andiamo a mangiare qualcosa», dice. «È la vigilia di Natale, ti porto in trattoria», dice. Ma lo dice come se nemmeno parlasse. Lo dice come se nulla fosse successo. Elena lo guarda appena. Si alza prima che lui possa allungare la mano per aiutarla. Poi guarda verso la stanza di Caterina come se si aspettasse di vederla uscire, pronta, per andare a cena. E Fisio lo sa che cosa si aspetta Elena. Lo sa, ma non vuole e non sa dirlo. Elena ripete tutto quello che dice lui, ma solo le sillabe finali, come se stesse imparando una canzone a memoria. Andiamo? Amo. Vigilia? Ilia. Trattoria? Ia. In piedi fa ancora la sua figura. Non sembra più quella vecchina ingobbita e truce che guardava i due uomini in piedi al centro del corridoio.
One day in your life. You're sitting around, waiting in time for my glory to rise. One day.
È successo che la sua Caterina ha incontrato questo giovane operaio e si è innamorata, e l'ha voluto sposare. Lei non ne voleva sapere da prima, ma Ifisio è un bravissimo ragazzo, anche se ha quel nome lì che è proprio un nome da sardegnolo, ed è un marito affettuoso. Certo che i sardegnoli sono un'altra cosa, non sono come i marocchini. Elena ne ha conosciuti molti, anche muratori che andavano da lei in negozio a farsi fare quei bei panini alla mortadella che sa fare così bene, ed erano tutte bravissime persone. Altra cosa sono i siciliani o i calabresi. Ne sa qualcosa la Finelli con quel marito che si ritrova, che la riempie di botte e si esce da sola a fare la spesa. A Elena sembra che ora, seduti l'uno di fronte all'altro, nel tavolino della trattoria semivuota, siano più soli che mai lei ed Efisio. Peggio che nel corridoio vuoto dell'ospedale. Molto più soli ad abitare questa parvenza di normalità. Nella sofferenza del reparto oncologico ci si sente talmente immersi nel fango della premorte che quasi pare di essere felici. Fuori da quel reparto. Tutto è già stato, oppure non è. E allora vuol dire che il problema non esiste. Quel purgatorio è quanto di peggio possa accadere. Quasi peggio delle settimane di attesa del referto medico che decreta la fine. La fine che ha un volto bellissimo. E uno si direbbe che non dovrebbe mai finire. La fine che ha appena il fiato per pronunciare positivo oppure negativo. Quella fine lì ha il volto di una risposta. Come dire che il lunghissimo ponte tibetano che stai attraversando, sospeso a centinaia di metri dal suolo, è finito. L'orrido incerto superato. Superato il flessibile percorso oscillante. La fine è che non si fa in tempo a gioire per la risposta che già devi affrontare la realtà. Forse è per questo che a Elena viene in mente che ogni cosa ha un fine, che è maschile e solido. Il fine, la fine. Tutto ha un fine, dice a se stessa. La fine ha un fine. E più in là non si può andare. Quando Caterina era piccola, le sembrava di non poter sopportare tanta bellezza. E si diceva, avrà pure un fine tanta bellezza che si è sviluppata nel mio grembo. E poi vedeva la faccia di suo nonno che diffidava della bellezza peggio che fosse il diavolo. Ma Caterina era meravigliosa. La sua bambina che va sposa a quel bravo giovane. È anche bello a modo suo. Di una bellezza timida. Si può dire. Con tutto il volto che si accumula fra le sopracciglia e il naso. La bocca che è la chiave di un alfabeto sconosciuto e le mani che sono compassi per la precisione delle minuzie. Lei l'ha visto accarezzare i germogli di basilico, l'ha visto cesellare lo stucco e scalpellare il porfido, poi l'ha sentito sui fianchi quella strana sensazione di ruvida dolcezza. Sì, quanta solitudine in tutti quei pensieri. Una solitudine colpevole. Elena ed Efisio, quasi soli in una trattoria. Il gestore ha fatto quanto può per dare una parvenza di senso estetico agli addobbi natalizi. Su ogni tavolo c'è una candelina rossa montata su una piccola slitta di plastica. Dai lampadari pendono agrifogli sintetici con bacche di gomma. Sulla vetrata all'ingresso una mano incerta e tremula ha scritto «Buon Natale». Ma dal tavolo Elena può leggere solo Elatannoub. Tutto al contrario di quello che è. Tutto al contrario. È successo che si è riavvicinata alla religione e che è tornata in chiesa dopo 20 anni da quando ha fatto battezzare Caterina e le ha dato il suo cognome da signorina. E fa anche il rosario nella cappella dell'ospedale insieme alla suora della corsia. Madre immacolata del Signore Gesù, che le dà tanto conforto. Elena lo chiamerebbe miracolo, ma un miracolo amaro. Lei i miracoli li ha sempre pensati come qualcosa di sublime e silenzioso, cose che non te le aspetti, che sono proprio impossibili e tuttavia avvengono. Ma in questo caso di impossibile non c'è niente. Causa-effetto, piuttosto. Soli al mondo, lei ed Efisio consumano la cena della vigilia. Poco distante in clinica, Caterina sta aspettando... Miracolo, certo. Anche se lei i miracoli se li immagina come quando al cinema ci sono gli effetti speciali e uno si convince che esista qualcosa che è solo il frutto di chissà quale lavoro. A osservarlo da dietro le quinte un miracolo, è quello che è. «Sono incinta», dice Elena all'improvviso. Efisio abbassa la testa verso il piatto. Efisio non si dà pace. «Andiamo», chiede. Elena gli chiede di aspettare ancora un poco. Non ha fretta questa sera. Non ha fretta di attraversare la strada per raggiungere l'ospedale. «Dobbiamo solo aspettare e confidare nel Signore», dice. Efisio alza le spalle e ordina un caffè. Comunque non dice niente. Sembra che non abbia nemmeno sentito quello che lei ha detto. Per lui i miracoli sono cose che succedono agli altri. Oppure sono cose che una volta avvenute non si è mai abbastanza lucidi per ricordarsele. Il medico di turno, per esempio, lui potrebbe sfilarsi il camice con un giro vorticoso ed estrarre il carcinoma maligno nell'utero di Caterina semplicemente con la vista laser. Oppure con i fendenti di una spada infuocata, la stessa che gli è servita a suo tempo per scacciare Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Ecco. miracoli seri, roba da supereroi. Quando è successo quello che è successo con Elena, erano mesi che non toccava una donna. Non sono veri miracoli quelli. E ora questa storia che è incinta sembra quasi una presa in giro. È successo che tutti quei mesi ad accudire quest'uomo, a stirargli le camicie, a lavargli la biancheria e poi vederlo prepararsi il divano letto, così scomodo, c'era una poesia sconvolgente in quel suo rifiuto di occupare il letto matrimoniale senza la moglie. E forse nel cuore di Elena aveva trovato posto persino l'invidia, ma un'invidia buona. Questo è successo, in pratica, che, come per un'indicazione precisa, quella notte Elena, 43 anni portati bene, ha pensato che il vero peccato era lasciare che andasse sprecato tutto quel ben di Dio di giovane, e l'ha fatto dormire con lei. Non l'ha pensato proprio in questi termini quella notte. Sembrava tutto più giusto e nobile, ma ora è esattamente così che la pensa. Ora lo sa con certezza. È tua moglie, pensa a voce alta la Elena. E Fisio la guarda, non sembra che abbia reazioni particolari. È tua figlia, risponde tuttavia mentre si alza, seccamente. Elena gli guarda le labbra e socchiude gli occhi. Cerca la borsetta, cerca i guanti. Lasciamola morire in pace, quella santa. Sospira. Andiamo a pagare alla cassa? Chiede. E Fisio fa cenno di sì. Poteva sembrare un miracolo, potevano aspettare un miracolo, e invece no, tutto il contrario. Ecco cosa è successo, che Elena aveva chiuso la porta in faccia alla vita, e la vita l'ha sfondata la porta.